Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Nubifragi al nord, in Piemonte isolate Cogne e alcune frazioni in Val di Susa, a Milano 100 mm d'acqua in poche ore. Rissa tra giovani a Bologna, morto accoltellato un ragazzo di 16 anni, fermato un altro minorenne. Ucraina, il Parlamento vota il rimpasto di governo, nuovi attacchi russi intanto assumi, ma Putin rilancia il negoziato, non lo rifiuteremo. Concessioni balneari, sindacati criticano il governo, il settore doveva essere escluso dalle gare. E in vista della manovra il ministro della Salute Schillaci rilancia le assunzioni di medici e infermieri, sono una priorità. US Open, Sinner batte Medvedev e vola in semifinale dove incontrerà il britannico Draper. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo dalla situazione del maltempo che sta colpendo duramente il nord, in Piemonte e in Lombardia in particolare. L'allerta rossa oggi riguardava il Veneto, ma i danni maggiori ci sono stati proprio nella zona di Milano, dove ci sono stati degli intensi nubifragi, e anche e soprattutto nella zona del Piemonte, della Val di Susa, dove ci sono alcune frazioni isolate. Sentiamo.
Tra le situazioni più critiche al momento quella di Milano, dove in appena 4 ore sono caduti 27 mm di pioggia che hanno allagato strade e sottopassi, con alcuni automobilisti costretti a salire sul tetto delle auto, e creato disagi anche alle linee metro e tram, portando il Seveso alla soglia di guardia. Ma la burrasca di fine estate sta colpendo anche il resto dell'Italia settentrionale, con temporali intensi, allagamenti e danni anche in Piemonte, dove è allarme in Val Susa e in Val Chisone per l'esondazione di alcuni torrenti e decine di persone isolate nei piccoli borghi. In Valle d'Aosta, dove è stata chiusa la strada regionale di Cogne, in Liguria per piogge e venti forti su Genova e sul ponente ligure, dove diverse persone sono state anche qui sfollate per l'esondazione di un corso d'acqua. Chiuso in mattinata per una frana anche un tratto della A10 a Imperia, mentre resta in allerta rossa il Veneto, e fino a stasera l'attenzione sarà massima anche sulle regioni del centro, in particolare sul Lazio e nella capitale, sulla quale incombe il rischio di un nubifragio bis dopo quello di martedì scorso. Giorgio Stamatopoulos, sarà di 24, il Sole 24 Ore.
E ne parleremo ancora più avanti, andando in collegamento con alcune delle zone più colpite dalle forti piogge, per fare il punto della situazione. Intanto la politica, perché dopo l'intervista del ministro della cultura Sangiuliano ieri sul caso Boccia, l'opposizione non molla e chiama la premier Meloni a riferire in Parlamento.
Quasi in lacrime ha chiesto scusa alla moglie e alla premier Meloni Gennaro Sangiuliano, che nella lunga intervista trasmessa ieri sera dal TG1 ha ammesso di aver avuto una relazione con Maria Rosaria Boccia. Appena iniziata ho deciso di bloccare la sua nomina a consulente, ha spiegato il ministro, il quale ha anche assicurato di non essere ricattabile. Sarebbe un reato se i nostri dialoghi privati venissero resi pubblici, è stata la sua risposta ad una domanda sulla possibile diffusione di altri audio registrati dall'imprenditrice campana. A Meloni ho detto che sono pronto a dimettermi, ma mi ha risposto di andare avanti per fare chiarezza sulla vicenda, ha fatto poi sapere Sangiuliano. La sua intervista al TG1 è stata un uso privato del servizio pubblico, attaccano intanto le opposizioni che tornano a chiedere alla premier di riferire in Parlamento. Dal leader dei Verdi Bonelli arriva poi l'annunciato esposto alla procura di Roma per chiedere di verificare se nella vicenda siano stati commessi reati come quello di peculato. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
E i sindacati dei balneari si dicono insoddisfatti del provvedimento che è uscito ieri dal Consiglio dei Ministri sulle concessioni. Il governo ha stabilito una proroga al 2027, fissando però i paletti per le future gare, che prevedono anche un indennizzo per i titolari uscenti, ma le associazioni rilanciano dicendo che il settore doveva essere escluso dalle gare. Sentiamo.
La riforma sulle concessioni balneari non ci soddisfa perché prevede la messa a gara delle aziende. I sindacati dei balneari bocciano così il provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri per mettere un punto alla procedura di infrazione europea e annunciano battaglia. Le aspettative generate dalle dichiarazioni del governo erano altre, sottolineano i sindacati, rammaricati per non essere stati coinvolti nella messa a punto del decreto. Nel mirino dei balneari ci sono le norme che, pur prolungando le concessioni attuali fino a settembre 2027, danno comunque il via entro giugno dello stesso anno alle gare per il rilascio delle concessioni. Ma il governo difende le scelte. La collaborazione tra Roma e Bruxelles, ripete il ministro Raffaele Fitto, ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni balneari e l'opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari italiani. Chiuso il dossier balneari, il governo si concentra ora sulla manovra in attesa nel pomeriggio dei dati sulle entrate tributarie di luglio che consentiranno di definire il quadro sullo stato di salute dei conti pubblici e sulle risorse a disposizione. Pensioni, taglio del cuneo fiscale, IRPEF a tre aliquote sono fra le misure da valutare, ma non solo. Vogliamo un piano per assumere medici per fronteggiare la gobba pensionistica, dice il ministro della Sanità Orazio Schillaci. La priorità, sottolinea, sono le assunzioni nel servizio sanitario. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca, prima di andare all'estero, con gli sviluppi delle situazioni in Ucraina e in Medio Oriente. C'è una notizia che invece riguarda l'Italia, arriva dal Bolognese: un ragazzo di 16 anni è morto dopo un'aggressione accoltellata avvenuta ieri sera. Un altro minorenne di 17 anni è stato arrestato.
Sarebbe stato il bullismo subito da tempo a scatenare la rabbia del 16enne italiano fermato dalla polizia per l'omicidio di un coetaneo italiano di origine straniera durante una rissa ieri sera a Bologna in via Piave in zona Saffi. La vittima, colpita da un unico fendente al petto, è deceduta durante il trasporto verso il vicino ospedale Maggiore. Ferito anche un altro minorenne di 17 anni, dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il responsabile dell'aggressione è stato fermato dalla polizia, che ha anche trovato e sequestrato l'arma. L'accoltellatore è stato rintracciato dagli agenti a casa sua dopo le indicazioni fornite dagli altri ragazzi presenti alla rissa. Il giovane ha subito confessato ed è indagato per omicidio e tentato omicidio. Il ragazzo, riferisce il resto del Carlino, pare covasse molta rabbia verso la vittima, tanto che in passato aveva presentato una denuncia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora, come detto, andiamo all'estero. Cominciamo con gli sviluppi della situazione in Ucraina. Il presidente russo Putin è tornato a parlare della possibilità di un negoziato con Kiev. Non ci siamo mai rifiutati, ha detto Putin. Se emergerà questa ipotesi, non la rifiuteremo. Intanto però oggi a Kiev il Parlamento vota sulle dimissioni del ministro degli esteri Kuleba.
Con l'approvazione delle dimissioni del ministro degli esteri Dmytro Kuleba da parte del Parlamento ucraino, si direbbe concluso l'ampio rimpasto di governo con cui il presidente Volodymyr Zelensky ha ricompattato la propria squadra in una fase cruciale della guerra. Per darle nuove energie, ha spiegato. Nei giorni scorsi il Cremlino aveva chiarito che il rimpasto non avrebbe potuto migliorare le prospettive di negoziati, che per Mosca sarebbero completamente naufragate dopo che l'Ucraina ha invaso la regione russa di Kursk. E tuttavia ora Vladimir Putin cambia tono. Intervenendo a un forum economico a Vladivostok, Putin ha detto che Mosca è sempre pronta a trattare, naturalmente alle proprie condizioni. Ma se nei mesi scorsi il presidente russo pretendeva il ritiro ucraino da tutti i territori invasi dai russi, a Vladivostok ha fatto riferimento solo al Donbass. È apparso sicuro di sé nell'affermare che l'incursione ucraina a Kursk in realtà ha aiutato l'offensiva di Mosca in Donbass, perché ha sguarnito le difese di Kiev sul fronte orientale. Ed è forse sulla base di questo punto di forza che Putin ha rispolverato, a modo suo, la parola negoziato. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
Paura a Monaco di Baviera, in Germania. La polizia locale ha dichiarato che gli agenti hanno neutralizzato una persona sospetta. Si era avvicinata al consolato israeliano e al museo sulla storia nazista. Un uomo armato con un vecchio fucile a tracolla. Gli agenti che sorvegliavano gli edifici lo hanno notato. C'è stato uno scambio a fuoco nel quale il sospettato è rimasto gravemente ferito e poi successivamente è morto. Ora andiamo in Medio Oriente, dove proseguono i negoziati tra Israele e Hamas. Ci sarebbe un accordo quasi al 90% sui temi in discussione, accordo quindi raggiunto su gran parte dei temi. Resta però aperta la questione del cosiddetto corridoio Filadelfia tra la striscia di Gaza e l'Egitto. E intanto però vanno avanti gli attacchi israeliani a Gaza e in Cisgiordania.
Sarebbero almeno 5 i morti nell'attacco israeliano a Tubas, nel nord della Cisgiordania. I droni avrebbero preso di mira uomini armati palestinesi che stavano sparando a soldati israeliani. Raid anche a Deir al-Bala, nell'area degli sfollati presso l'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, all'interno della striscia di Gaza. 5 i morti, diversi i feriti, tra loro donne e bambini. Attacchi anche a sud, nel campo profughi di Mawasi, a Khan Yunis, campi profughi dove la situazione umanitaria resta drammatica, come racconta Stefano Sozza, capo missione di Emergency che si trova a Gaza.
Non appena si entra in uno di questi campi di sfollati, quello che colpisce è chiaramente l'alta densità di popolazione, avendo scarsità di acqua, senza alcun tipo di elettricità. Spesso abbiamo visto anche zone dove le fogne scaricano direttamente nelle strade.
Vanno intanto avanti gli incontri diplomatici. Secondo fonti statunitensi sarebbe stato definito il 90% dell'accordo tra Israele e Hamas. I nodi restano la Philadelphia Route, il corridoio tra Striscia Egitto e lo scambio tra ostaggi e detenuti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È morta la maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei, 33 anni. Qualche giorno fa era stata cosparsa di benzina dal compagno che le aveva poi dato fuoco. L'atleta aveva gareggiato nella maratona alle Olimpiadi di Parigi. Era il viaggio del Papa in Indonesia questa mattina nella moschea di Jakarta, la più grande dopo Mecca e Medina. Il Papa ha firmato insieme ad altri leader religiosi ed imam una dichiarazione per promuovere il dialogo e dire no ai fondamentalismi religiosi.
Nella moschea Istiqlal di Jakarta, la più vasta del mondo dopo quelle di Mecca e Medina, Francesco ha firmato con il grande imam Nasruddin Umar e altri leader religiosi una dichiarazione congiunta. Il nostro mondo, si legge nella premessa, sta chiaramente affrontando due gravi crisi, la disumanizzazione e il cambiamento climatico. Quanto al fenomeno della disumanizzazione, dice il primo punto del testo, è caratterizzato soprattutto da violenze e conflitti diffusi ed è particolarmente preoccupante che la religione sia spesso strumentalizzata. Così il Papa.
Assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche, crisi che minacciano il futuro dell'umanità, in particolare le guerre e i conflitti alimentati anche dalla strumentalizzazione religiosa, ma anche la crisi ambientale diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli.
La messa allo stadio davanti a 60.000 persone ha chiuso la permanenza in Indonesia. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora l'appuntamento con la mostra del cinema di Venezia, dove oggi, tra le altre cose, è il giorno della serie M, Il figlio del secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati.
Ultimi tre giorni di film, al Lido arriva la pioggia che ogni anno travolge star, pubblico e critici. Dopo giorni di caldo e umidità tropicale, oggi in programma il quinto film italiano in gara, Iddu di Fabio Grassadoni e Antonio Piazza, con Elio Germano nei panni del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. I due registi hanno scritto la storia traendo libera ispirazione dai Pizzini, raccontando il carteggio fra Matteo, principe riluttante di un mondo insensato, e Catello, maschera grottesca di solare amoralità interpretato da Tony Servillo. Stella della giornata anche Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini nella serie Sky M, Il figlio del secolo, diretta da Joe Wright, tratta dal bestseller Premio Strega di Antonio Scurati. In concorso April, film georgiano di Dea Kulumbegashvili, ma a proposito di Georgia, un nuovo colpo di scena restituisce The Antique, il film di Riduzan Glorige, al concorso delle giornate degli autori. Era stato bloccato da un provvedimento d'urgenza emesso dal Tribunale di Venezia nei confronti della casa di produzione maggioritaria, accusata di violazione di copyright, ma qualcuno parlava di censura. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
Chiudiamo con lo sport e con l'ennesima impresa di Jannik Sinner al US Open. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 il punteggio. In semifinale Sinner troverà il britannico Draper, numero 25 del ranking e fin qua rivelazione del torneo americano. 13-14 minuti, ci fermiamo e ne arrivo alla pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: nubi fragili al nord, in Piemonte isolate cogne, alcune frazioni della Val di Susa, a Milano allagati cantine e sottopassi. Ucraina, il Parlamento vota il rimpasto di governo, nuovi attacchi russi nell'area di Sumi, Putin rilancia il negoziato. Rissa tra giovani a Bologna, morto accoltellato un ragazzo di 16 anni, fermato un altro minorenne. Concessioni balneari, i sindacati criticano il governo, il settore dicono doveva essere escluso dalle gare. US Open, Sinner batte Medvedev, vola in semifinale dove incontrerà il britannico Draper. E 17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Un saluto da Alessio Maurizi. 349-238-6666. Come sempre, potete scrivere per commentare le notizie a questo punto della giornata. E più avanti, insomma, leggeremo anche i vostri messaggi. Cominciamo però. L'avete sentito anche dai titoli e dall'apertura di Effetto Giorno, dalla situazione di questa annunciata ondata di maltempo con perturbazioni atlantiche che si sono, diciamo, addensate sull'area centro-nord, sull'area nord soprattutto dell'Italia, con situazioni, anche se l'allerta rossa era data soprattutto nell'area del Veneto, le situazioni peggiori si sono verificate a Milano, in Lombardia e in alcune zone del Piemonte. Tanta pioggia anche in Liguria, nella zona di Albenga è caduta tantissima pioggia. Insomma, cerchiamo di fare il punto un po' in due o tre zone. Cominciamo con Milano e con l'assessore, che ringrazio per essere con noi, Marco Granelli, assessore della Protezione Civile di Milano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo detto nei titoli: allagati dei sottopassi, allagate delle cantine. Insomma, disagi in tanti interventi dei vigili del fuoco, però ecco, andiamo, diciamo, a quelle che sono le criticità maggiori. In una città dove ho letto sono caduti 100 mm di pioggia nella zona occidentale, quindi non in centro, in centro invece 60 mm di pioggia, se ho capito bene, Granelli, a dimostrazione.
Sì, oggi
fatto,
ormai i millimetri aumentano, ormai siamo a 115 nella zona sud e ovest e 90-100 nelle altre zone.
Perché continua a piovere, certo.
Perché continua a piovere e continuerà a piovere fino al pomeriggio. Le previsioni ci danno fino alle 17, alle 18 continue piogge. Speriamo all'intensità non speriamo non aumenti, perché siamo già a livello di saturazione. 115 mm di pioggia ci hanno messo in crisi tutto il sistema della tombinatura stradali, quindi abbiamo noi più di 100 interventi di allagamenti stradali. Poi abbiamo delle criticità forti sul Lambro, che ha superato i 250 e quindi ha allagato il quartiere Ponte Lambro, che è un quartiere posto a sud di Milano, molto basso, in cui la fognatura è bassa e quindi quando il Lambro supera arriva a questi livelli, rigurgita e allaga il quartiere. Quindi abbiamo il quartiere di Ponte Lambro completamente allagato. Abbiamo, mentre invece la situazione del Seveso, grazie alla vasca, sta tenendo, non ci sono allagamenti del Seveso perché abbiamo attivato alle 11:30 la vasca, speriamo che riesca a reggere perché è la sola fino a stasera.
Ecco, io avevo letto che invece c'era un po' di preoccupazione anche per il Seveso. Ricordiamo che invece qualche mese fa aveva tenuto, poi a un certo punto il Seveso era comunque esondato nonostante la vasca. Siete, diciamo, più ottimisti che questa volta non succeda di nuovo?
Dipende da quanta acqua arriva, chiaramente, ripeto, essendo sola, abbiamo solo questa vasca, le altre devono ancora arrivare, quella che deve completare la Regione Lombardia, Senago e Alentate, e quindi dobbiamo fare tutto solo con questa vasca. Stiamo lavorando per centellinare l'utilizzo, i tecnici stanno lavorando per cercare di fare durare il più possibile. L'altra volta siamo riusciti a farla durare 10 ore, siamo partiti qui alle 11:30, speriamo, dipende molto dalla quantità d'acqua. Però questa per adesso si sta tenendo.
Assessore Granelli, grazie e buon lavoro, ne avete bisogno naturalmente in questo momento. A Milano andiamo in un'altra zona, quella del Piemonte, dove i disagi sono iniziati ancora da prima, ancora dalla nottata, dove ci sono state molte piogge, anche qua nubifragi veri e propri, e ci sono delle zone isolate in Val di Susa e anche a Cogne. Io saluto il sindaco di Cogne, Franco Allera, buongiorno, benvenuto. Anche a lei.
Buongiorno a voi.
Lì da voi com'è la situazione? Come sta andando?
Ma la situazione è assolutamente sotto controllo, abbiamo avuto delle precipitazioni intense, abbiamo chiuso precauzionalmente due strade comunali e la strada regionale anche rimane ancora chiusa, ma credo per poco, perché le previsioni danno un'attenuazione delle precipitazioni nel primissimo pomeriggio. Ormai non ci sono più esondazioni sulla strada, di conseguenza è mia intenzione proporre la riapertura nel giro di poco tempo, ecco.
Bene, quindi segnali, diciamo, confortanti anche per quanto riguarda le piogge che lei mi sta dicendo sono previste in attenuazione, perché se ho capito bene rispetto a Milano, dove la pioggia forte è stata soprattutto questa mattina, lì da voi ha cominciato già ieri sera o nella notte?
Nella notte c'è stata quella piccola pioggerella, però anche per noi le precipitazioni intense sono state a partire dalle 7 di questa mattina, dalle forse 6 di questa mattina, e l'ora peggiore è stata a metà mattinata, mentre adesso sono in attenuazione, di conseguenza appunto pensiamo di riuscire a ristabilire la normalità nel giro di poche ore.
E va bene, io ringrazio anche il sindaco di Cogne, Franco Allera. È giusto il tempo di aggiornarvi anche sulla, allora, beh, intanto c'è stata un'esondazione nel torrente Gerardo che ha fatto saltare due ponti a Mattie e in un'altra località in Valsusa, e quindi anche qua ci sono delle zone, delle frazioncine che al momento sono isolate per via di queste strade allagate e credo anche di questi ponti. Dopodiché c'è una situazione anche in Liguria con 152 mm di pioggia in tre ore nella zona di Albenga, che sono forse in questo momento il livello più alto registrato, perché Milano 115, ce l'ha detto poco fa l'assessore Granelli. Adesso invece, quindi, diciamo, in attesa di eventuali altri, speriamo che non ci siano aggiornamenti sul fronte del maltempo, andiamo a parlare di tutt'altro, perché nella notte, se vogliamo, c'è un collegamento, perché se parliamo di maltempo dovuto anche ai cambiamenti climatici e per esempio oggi vediamo se più avanti riesco a darvi qualche notizia, c'è il congresso, il rapporto annuale dell'Organizzazione Mondiale Meteorologica, che dovrebbe darci delle notizie, delle informazioni in più per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e, insomma, i cambiamenti anche climatici. Di tutto questo e a tutto questo contribuiscono anche le attività dei satelliti. Uno è stato lanciato nella notte, un satellite europeo, e naturalmente Emilio Cozzi già pronto in collegamento con noi. Emilio, ciao, buongiorno, a raccontarci che è successo. Ciao
Alessio, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori. È esattamente quello che stavi dicendo, è partito il satellite Sentinel-2C, che fa parte appunto della costellazione Sentinel-2, che è una nuova generazione, e quindi parte del programma Copernicus, che è esattamente il programma europeo di osservazione della Terra. Nella fattispecie il satellite, che adesso è arrivato in orbita con pieno successo, peraltro spedito da un Vega, cioè dall'ultimo volo di un Vega, cioè da un lanciatore italiano, ebbene, è arrivato in orbita, sebbene non sia un satellite meteorologico, però ci permetterà di osservare la Terra, nella fattispecie stando attenti al monitoraggio delle emissioni di metano, quindi all'inquinamento atmosferico, alla sicurezza delle coste, per cui insomma non è esattamente un satellite meteo, ma è quello che stavi dicendo tu, ci permetterà, come una sorta di angelo custode, tendenzialmente di evitare che certi disastri abbiano le conseguenze peggiori.
Ecco, ci dai anche qualche notizia, insomma ne abbiamo parlato tante volte, sul lanciatore Vega, no? Perché anche questo, l'ha ricordato anche il ministro Urso, il ministro italiano, è un vanto dell'Italia, questa grande partecipazione dell'industria aerospaziale italiana in questo tipo di operazioni. Che ruolo abbiamo?
Abbiamo un ruolo prioritario, intanto lo ricordiamo, l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo che coprono l'intera filiera spaziale, appunto dai servizi di lancio, cioè letteralmente costruiamo razzi che vanno nello spazio, e quello che abbiamo visto stanotte è stato l'ultimo lancio di successo, 22 missioni di successo del Vega, e fino ad arrivare appunto a servizi e applicazioni innovative che dalle cose che portiamo in orbita derivano, per cui appunto osservazioni climatiche, osservazioni di sversamenti in mare, anche la sicurezza. L'Italia è assolutamente in prima linea. Quello di stanotte è stato l'ultimo lancio del Vega, che a breve sarà sostituito da una sua evoluzione, il Vega C, che purtroppo ha già avuto un ottimo maiden flight, come si dice, un ottimo debutto, ma poi si è fermato nel suo debutto commerciale nel dicembre del 2022, e aspettiamo che entro la fine dell'anno torni sulla rampa per, come dire, continuare questa tradizione che vede l'Italia davvero essere presente in tutte le parti del settore spaziale. Per cui, come diceva il ministro, un ultimo viaggio andato veramente bene, speriamo che sia l'augurio di una nuova avventura che inizi altrettanto bene, insomma.
E va bene, Emilio Cozzi, grazie ancora una volta, buon lavoro, a presto. Emilio, lo ricordo, Emilio Cozzi, esperto di spazio, lo possiamo seguire, lo potete vedere su Sky, lo potete ascoltare nel podcast originale di Radio 24, Videogame, molto di più in gioco, 13:27, 349-238-6666, aspetto i vostri messaggi. Intanto, proprio oggi la Società Italiana di Medicina Ambientale fa un punto sugli eventi estremi dovuti al tempo che cambia: nubifragi, trombe d'aria, allagamenti e temperature record nel 2020, cioè dal 2022 ad oggi. In Italia ci sono stati 878 eventi estremi in crescita. C'è stato un aumento del 22% rispetto alle rilevazioni precedenti. E va bene, non ce n'era neanche bisogno di questa ulteriore statistica, ma così mettiamo insieme, diciamo, il quadro generale e le cose in particolare, quello che è accaduto, la cronaca, insomma, di questa mattina, con situazioni tutto sommato per ora abbastanza diciamo gestibili, mi pare, per il momento, sia in Piemonte che in Lombardia, Milano che in Liguria, ma insomma le notizie sono in divenire, sta ancora piovendo, quindi insomma la situazione non si è ancora del tutto calmata. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. In Ucraina Andriy Sybiha, il nuovo ministro degli esteri, è arrivato l'ok dal Parlamento. Ci sono stati intanto nuovi attacchi russi nell'area di Sumi, mentre Putin rilancia il negoziato: non lo rifiuteremo. In Francia il presidente Macron nomina l'atteso nuovo premier, si tratta del repubblicano Michel Barnier. Nubifragi al nord in Piemonte, isolate Cogne, alcune frazioni della Val di Susa, a Milano oltre 100 mm d'acqua in poche ore, allagati, cantine e sottopassi. Rissa tra giovani a Bologna, morto accoltellato un ragazzo di 16 anni, fermato un altro minorenne. Concessioni balneari, sindacati criticano il governo, il settore doveva essere escluso dalle gare. E in vista della manovra il ministro della Salute Schillaci rilancia: le assunzioni di medici e infermieri sono una priorità. Tennis allo US Open, Sinner batte Medvedev, vola in semifinale, incontrerà il britannico Draper.
Il punto di Alberto Orioli.
Per ora si sa soltanto che sarà di 400 pagine, che avrà una introduzione sui valori fondativi dell'Europa e della democrazia occidentale, che è strutturato in 5 parti e contiene 10 raccomandazioni per i settori più importanti dell'economia europea. È il rapporto sulla competitività dell'Unione di Mario Draghi, presentato a porte chiuse agli ambasciatori europei ed è in attesa di diffusione la prossima settimana. A Draghi importa soprattutto sottolineare come l'Europa viva oggi una stagione eccezionale della sua storia e abbia bisogno di una ricostruzione radicale. È un po' come quando l'allenatore deve rimotivare la squadra e farle ritrovare la consapevolezza di sé e la fiducia. Altrimenti l'Europa rischia il declino e l'irrilevanza globale. Quindi occorre investire nella difesa comune, perché la guerra oggi è un paradigma ordinario del mondo. E questo passa anche dalla fusione tra i grandi gruppi del settore, che invece oggi sono in competizione. L'Europa deve gestire poi la transizione ecologica e quella digitale per cambiare faccia alla sua manifattura con forme di finanziamento colossali e comuni, come gli Eurobond o con fondi BEI potenziati. La produttività è in realtà il vero faro a cui guarda Draghi, che significa investimenti in tecnologie, perché l'Europa è in ritardo, ma anche in formazione, perché bisogna migliorare le competenze del capitale umano disponibile. E significa anche riduzione delle dipendenze, come ci ha insegnato la vicenda del gas russo, che poi non sono solo energetiche.
Sì. Sanità. Ecco il piano per assumere 30.000 medici e infermieri in 3 anni. È il titolo d'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che decide di dare così spazio ad una aspettativa alta che c'è attorno al sistema sanitario nazionale, a queste, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, ai problemi che ci sono, le liste d'attesa, la fuga dei medici, ne mancano 70.000 infermieri, mancano tanti medici. Schillaci, il ministro della salute Schillaci, anche oggi, lo avete sentito dai titoli, ha rilanciato, ha detto, ne ho parlato con Giorgetti, il ministro dell'economia, questa è sicuramente una priorità, l'assunzione di medici e infermieri. E il Sole 24 Ore di oggi, con Marzio Bartoloni, spiega come Schillaci, insomma, vorrebbe portare fino a 30.000 tra medici e infermieri in più in 3 anni all'interno del sistema sanitario. Ma ci vuole 1 miliardo di euro, ma bisogna convincerli, questi medici e infermieri, intanto a formarsi, intanto a fermarsi a lavorare in Italia, perché con, lo sapete, i livelli di stipendi che ci sono nei paesi, diciamo, altri paesi europei, e con i problemi che ci sono negli ospedali italiani, molti medici e molti infermieri rinunciano e trovano, insomma, delle alternative, sanità privata o andandosene anche all'estero dopo una lunga formazione. Ma insomma, questo punto, questo auspicio, questa apertura del Sole 24 Ore di oggi, le parole di Schillaci, speriamo. Io saluto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno, intanto, e benvenuto.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, io gli annunci lo sappiamo, no? E poi se li porta via il vento, non è che stiamo qui a fare, come dire, a dire bravo il governo che ha fatto l'annuncio, perché finché non c'è la misura noi non possiamo essere soddisfatti. Però questo annuncio, questo pressing che sta facendo Schillaci, se possibile tutti dovremmo sostenerlo, no? Perché nessuno ha l'interesse a demolire il sistema sanitario, cosa che però tu ce lo racconti, diciamo, passo dopo passo sta avvenendo in vari modi, volontari o involontari, insomma, adesso non stiamo qui a fare processo alle intenzioni. Però ti chiedo, intanto, su questo, diciamo, auspicio del ministro Schillaci, cosa c'è di concreto? Quanto servirebbe questa goccia nell'oceano, Nino?
Ma di concreto che c'è sicuramente, che le buone intenzioni vanno nella direzione giusta, perché oggi il problema nel problema è rappresentato dal personale sanitario, che non è solo, diciamo, comincia a essere carente dal punto di vista quantitativo, soprattutto quello infermieristico e alcune specialità. C'è il problema della demotivazione, che purtroppo non si risolve soltanto con il problema con ulteriori assunzioni, perché bisogna migliorare innanzitutto quelle che sono le condizioni complessive di lavoro, di cui una quota ovviamente è legata alla parte economica, ma anche a quelle organizzative, di sicurezza, come hanno chiesto peraltro, diciamo, un intersindacale di medici e anche di infermieri, alcune richieste specifiche. Per cui sicuramente pianificare un incremento del personale nel Servizio Sanitario Nazionale è cosa buona e giusta, ma il rischio in questo momento è che ci sia una tale scarsa attrattività nel sistema, documentata anche dalle numerose fughe e dal fatto che, come sappiamo, numerosi concorsi vanno deserti. Quindi il paradosso oggi è che probabilmente bisognerebbe rimotivare il capitale umano, non ripartendo dall'annuncio delle assunzioni, ma del miglioramento delle condizioni per quelli che ci sono già, così da stimolare quelli che poi dovranno entrare, diciamo, a restare nel servizio pubblico.
A questo proposito, sempre il Sole 24 Ore di oggi scrive che Schillaci, poi arriviamo anche alle dichiarazioni di oggi del ministro, sta pensando, proprio per fare quello che dicevi, Nino Cartabellotta, di cercare di rendere più pesante la busta paga dei medici. Come, visto che le risorse sono sempre limitate, l'idea sarebbe quella di detassare con una tassa al 15% l'indennità di specificità che hanno medici e infermieri, per, diciamo, rendere un pochino più pesante la busta paga dei medici. Stando sempre su questo punto, qualora poi, insomma, dovesse andare in porto, poi arriviamo a Schillaci di oggi, Nino Cartabellotta, andrebbe nella giusta direzione? Potrebbe servire questa misura o sarebbe troppo poco?
Ma, diciamo, serve il giusto, perché il vero grosso problema è che tutti i professionisti sanitari, medici e infermieri, oggi sono sovraccarichi, oberati di lavoro. Quindi il fatto di proporre di lavorare di più per guadagnare di più potrebbe trovare, diciamo, una sorta di accettazione minimale. Peraltro bisogna anche tenere conto che ci sono degli orari di riposo su quelle che sono, diciamo, le direttive europee sull'area di riposo da rispettare. Cioè, la mia preoccupazione è che comunque noi abbiamo un capitale umano quantitativamente insufficiente e che non possiamo sovraccaricare più di tanto, perché rischiamo di innescare un ulteriore, diciamo, effetto boomerang, quello della dimotivazione, proprio perché li vogliamo fare lavorare di più per farli guadagnare di più. Quindi bisognerà rivedere un po' come riallocare le risorse tra quelli che sono i contratti e quelli che sono gli straordinari, perché in alcune aree del paese oggi si fa fatica a mantenere i propri turni di lavoro.
Allora, le parole di Schillaci: abbiamo avuto un incontro con Giorgetti a fine luglio, inizio agosto, l'attenzione del Ministero è soprattutto sul personale sanitario, vogliamo che ci siano più fondi per assumere il personale e vogliamo che chi lavora nel servizio sanitario venga pagato meglio. Dice ancora Schillaci, i fondi ci sono, ma non siamo ancora entrati nel dettaglio. Quando dice vogliamo, lui e Giorgetti, insomma, a questo punto però, se c'è questa volontà, ci sono questi annunci e poi in manovra non dovessero entrare queste misure, sarebbe un problema, secondo me, perché già siamo carenti. Se poi si fanno passi ancora indietro, insomma, sarebbe davvero un problema. Io prima ho detto, Nino Cartabellotta, nessuno ha interesse affinché il sistema sanitario nazionale vada in una crisi irreversibile, ma chi potrebbe volere una cosa del genere? Ti domando, quanti sono gli italiani che si curano diversamente, no? Cioè, con la sanità privata, per esempio, o che hanno assicurazioni che coprono questo tipo di spese, e cioè, quali sono gli italiani che veramente potrebbero dire tranquillamente vabbè, pazienza, e invece tutti gli altri no?
Ma il problema è quello di andare verso una sanità a doppio binario. Noi oggi quello che sappiamo è che la spesa privata nel 2023, secondo il dato Istat, ha superato i 43 miliardi di euro, più quasi 6 miliardi che vengono rimborsati da fondi sanitari e assicurazioni. Il vero grosso problema è che il nostro sistema è un sistema universalistico, equo e solidale. Quindi nel momento in cui non ci sono più le condizioni di accessibilità a servizi e prestazioni sanitarie, si crea un po' una situazione, ecco, permettimi il termine, all'americana, dove chi può pagare di tasca propria o chi è sostenuto da una polizza assicurativa riesce a curarsi, ad avere l'accesso alle migliori tecnologie, e gli altri purtroppo devono pagare di tasca propria, impoverendosi fino addirittura a rinunciare alle cure, che è una perdita, la perdita di un pezzo dello Stato sociale. Io sono certo che nessuno voglia smantellare il servizio pubblico, però il concetto fondamentale è che si indebolisce continuamente, è ovvio che il privato avanza, e quindi essendoci bisogno di cure i cittadini più abbienti avranno dove rivolgersi e quelli meno abbienti resteranno purtroppo senza poter accedere alle cure che gli servono, spesso anche per salvarsi la vita.
Ognuno di noi poi, insomma, voglio dire, al di là di ragionamenti più generali, ognuno di noi può sapere in quale punto di questa cosa si colloca, perché insomma credo che nessuno, pensiamo alle malattie gravi, alle malattie rare, alle patologie acute, insomma il sistema sanitario pubblico è lì, si interviene, no? Per cui insomma diventa davvero difficile immaginare. Devo chiudere, mi fanno cenno di chiudere, e quindi ti saluto, ringrazio Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, alla prossima, grazie, vedremo, insomma staremo a vedere, come sapete tutta Radio 24 su questo è impegnatissima a sorvegliare e a spingere, a stimolare se serve, se possibile, su questo fronte della sanità pubblica. Ci fermiamo tra poco, il punto autotrasporti, e poi ritorniamo in diretta dopo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti. Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Con il ritorno del palinsesto ordinario, da questa settimana rieccoci nella collocazione abituale, quindi in coda Effetto Giorno. Punto autotrasporti, dunque, il punto di metà settimana con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. E oggi torniamo sulla questione valichi tra Italia e Francia, perché oltre alla chiusura totale del traforo del Monte Bianco, chiusura iniziata lunedì scorso e che si protrarrà per 15 settimane, quindi fino al 16 dicembre, da questa settimana sono scattate anche le chiusure notturne della prima alternativa al bianco, cioè il traforo del Fréjus. Andranno avanti per tutto settembre, non si tratta di chiusure totali, salvo per due ore la notte tra il 13 e il 14 settembre, ma alternate per sensi di marcia con inizio alle 22.30 e fino alle 4.45. Queste limitazioni alla circolazione sono state decise per consentire lavori di di manutenzione all'interno del tunnel. Così ha fatto sapere la SITAF, che è la società che gestisce l'infrastruttura. Certamente tutto questo complica ulteriormente il trasporto di merci tra Italia e Francia. Parliamo di circa 46 milioni di tonnellate all'anno, quasi il 93% di queste merci viaggia su gomma. Per provare a limitare le conseguenze di tutto questo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è notizia di ieri, ha rinnovato l'intesa con Francia e Svizzera per l'agevolazione delle procedure doganali di transito delle merci. E sempre a proposito di valichi, ci spostiamo ora a nord-est, andiamo al Brennero. Come raccontiamo da mesi, il problema non sono solo i divieti imposti dal Tirolo ai nostri tir, ma anche gli imminenti lavori di consolidamento del ponte Lueg, cioè il viadotto più lungo dell'autostrada in territorio austriaco. Lavori che inizieranno il 1 gennaio, con ulteriori ricadute sulla nostra logistica. Ma la questione accende le proteste anche in Austria. Il sindaco di Gries am Brenner, Karl Mursteiger, ha annunciato un blocco dell'autostrada A13, la manifestazione prevista per il 14 o il 21 settembre dalle 7 alle 19. Il sindaco ha dichiarato: questa sarà la prima ma non l'ultima manifestazione, e ha sollecitato la realizzazione di un tunnel prima che scattino le limitazioni sul Lueg. A Milano da giugno tutti i bus, i pullman, gli autocarri e i tir possono accedere alle aree B e C solo se provvisti di dispositivi di rilevamento degli angoli ciechi. Questo in forza di una sentenza del Consiglio di Stato che ha ripristinato l'obbligo che in primo grado era stato annullato dal TAR in seguito al ricorso di Assotir. In realtà in questa prima fase l'accesso è consentito anche a quei mezzi che non hanno i dispositivi installati, ma per i quali il proprietario ha formalizzato un'ordinazione attestata da un contratto d'acquisto. Da ottobre poi scatterà la fase 2, che prevede l'estensione dell'obbligo anche ai pulmini e ai furgoni. È un provvedimento assunto a livello locale, il Comune di Milano è il primo in Italia. Provvedimento che potrebbe però decadere se, una volta approvato, il nuovo codice della strada dovesse contenere misure in materia. Claudio Donati, segretario generale di Assotir.
Noi infatti abbiamo impostato la nostra battaglia, al di là dell'aspetto, come dire, giudiziario, del contenzioso giudiziario. Siamo intervenuti anche presso il Parlamento e fortunatamente c'è nella delega che viene assegnata nella riforma del codice della strada al governo, c'è anche una lettera U in cui, diciamo, il Ministero è autorizzato e obbligato a determinare delle regole che valgano per tutto il territorio nazionale. Se qualche altro comune, Roma piuttosto che Palermo o Torino, dovessero, diciamo, introdurre delle restrizioni, è giusto che i parametri siano gli stessi per tutta Italia. Da questo punto di vista, il rammarico più forte che abbiamo è che oggi entra in vigore, tra pochi mesi, una norma determinata dalla delibera del Comune di Milano, e avremmo preferito che, diciamo, ci fosse già a fine anno una norma nazionale.
Scioperi nelle ferrovie, domani incrociano le braccia i lavoratori di RFI aderenti a USB, e poi domenica e lunedì prossimi si asterranno dal lavoro i dipendenti del settore cargo. Sicurezza, dignità del lavoro, aumenti salariali sono le motivazioni all'origine della protesta. Questa agitazione potrebbe determinare conseguenze anche nei trasporti intermodali. Punto autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto mondo.
Do you want to make news? Would you like to announce who you're endorsing in 2024?
As a conservative, as someone who believes in and cares about the Constitution, I have thought deeply about this, and because of the danger that Donald Trump poses, not only am I not voting for Donald Trump, but I will be voting for Kamala Harris.
Eccoci qua, buongiorno Giulia.
Buongiorno, quella che abbiamo sentito è la voce di Liz Cheney, che appartiene a una delle famiglie repubblicane più importanti degli Stati Uniti, è ex senatrice, figlia di Dick Cheney, che fu vicepresidente con George W. Bush Jr., e ieri a un incontro all'Università di Duke, che era stata zitta finora, non aveva detto per chi avrebbe votato, anche se sappiamo che con Trump aveva avuto diversi screzi, era stata tra i pochissimi a votare per il suo impeachment insieme insieme a Mitt Romney, e un nemico che da quel momento naturalmente è diventato una nemica giurata per Donald Trump. E qui ha detto il giornalista le chiede, insomma, vuoi essere la notizia di stasera, vuoi dirci, do you wanna make news, vuoi dirci per chi voterai? E lei dice: non soltanto non voterò per Donald Trump perché penso sia un pericolo per il nostro paese, ma voterò per Kamala Harris. Tra l'altro, mentre aspettavo appunto di sentirvi, ho visto che è arrivato anche l'endorsement del figlio di John McCain, Jimmy McCain. Jimmy McCain, che è John McCain, ricorderete, repubblicano, e che sfidò Obama per la prima corsa di Obama, e poi fece quel discorso di proprio la notte stessa delle elezioni, un discorso molto bello in cui dava a Obama tutto il credito per essere riuscito a suscitare così tanto entusiasmo. Quindi sono due endorsement di peso, perché naturalmente vengono dalla parte repubblicana. Di questo si parla sui giornali americani, si parla anche di quella ennesima strage in una scuola della Georgia, quattro morti finora, sempre con un fucile d'assalto, quelli che Joe Biden ha tentato inutilmente di limitare durante il suo mandato. Probabilmente sarà un tema del dibattito del 10 settembre. Una curiosità: sul Wall Street Journal si parla anche, c'è una foto degli US Open, perché a questo punto sicuramente un semifinalista sarà americano, poi vedremo se ci sarà l'altro semifinalista, sarà Jannik Sinner, e non succedeva dal 2006, quindi sono giustamente orgogliosi. E poi c'è l'ennesimo allarme sulle possibili interferenze che il Cremlino, tramite i suoi hacker, potrebbe tentare sulle elezioni americane, naturalmente favorendo Donald Trump.
Assolutamente. Giulia, che altro in primo piano oggi?
Se vuoi sentiamo anche un secondo audio, perché c'è un'importante presa di posizione da parte di un pastore evangelico. Gli evangelici bianchi sono, per intenderci, il gruppo religioso a cui apparteneva Mike Pence, vicepresidente di Donald Trump. Nelle elezioni del 2016 votarono all'80% per Donald Trump, e adesso cominciano a esserci alcune crepe, sia per l'atteggiamento, usiamo un eufemismo, scortese che Donald Trump ha avuto nei confronti del vicepresidente Mike Pence, sia perché appaiono davvero troppo ondivaghe le posizioni di Donald Trump sui temi cari agli evangelici, in primis l'aborto.
You know, he received nearly 81% of white evangelical support in 2016. Donald Trump is like a self-cleaning oven who does all the work for you if you want to know who he's going to be and how he's going to perform as president.
Molto divertente l'espressione, a self-cleaning oven, dice questo pastore evangelico, cioè come un forno che si autopulisce da solo. Se lo lasciate parlare, alla fine si rovina con le sue mani, perché sappiamo Donald Trump è un impulsivo. Però questo fatto che si stia spostando il voto dei cristiani evangelici molto importanti nei famosi stati in bilico, Wisconsin in primis, è un altro segnale che preoccupa probabilmente più che Donald Trump, che sembra così impassibile e continua nella sua campagna molto aggressiva, sembra preoccupare chi gli sta intorno. Un'ultima curiosità dal Wall Street Journal: c'è anche un piccolo commento su Larry the Cat, che è il gatto, il chief mouser in office, cioè il catturatore di topi in capo di Downing Street, perché ormai ha 11 anni e ha visto già 6 premier, e questa cosa fa molto effetto agli americani, che invece seguono con molta attenzione i cani della Casa Bianca, non risultano gatti alla Casa Bianca, e siccome Keir Starmer ha dei gatti, insomma, potrebbe esserci questo problema. E con questo ti porto nel Regno Unito, dove comunque la notizia di apertura è quella dell'inchiesta su quell'incendio, lo ricorderete, in quel grattacielo a Londra di qualche anno fa.
Certo,
e dall'inchiesta emergono, come peraltro era successo anche in un episodio simile qui a Milano emergono delle gravissime negligenze nell'uso dei materiali, ma anche nei soccorsi, e lì morirono tantissime persone. Quindi anche Financial Times decide di aprire su questa inchiesta, che appunto porterà sicuramente a delle incriminazioni. È un ennesimo dossier sul tavolo di Keir Starmer.
Abbiamo ancora meno di un minuto prima di chiudere, Giulia, un altro titolo, due se vuoi al volo.
Sì, ti porto in Francia, dove Le Figaro titola Cazeneuve, nulla di fatto, Macron sembra paralizzato. Parliamo sempre delle trattative per trovare un primo ministro, si continuano a lanciare allarmi sui problemi della finanziaria, che come abbiamo già detto tante volte, purtroppo siamo costretti a ripeterlo, anche la Francia sarà una finanziaria lacrime e sangue. Un ultimo cenno te lo faccio per la Germania, perché in attesa che si formino dei governi in Turingia e Sassonia dopo il voto di domenica scorsa, qualche commentatore inizia a dire: forse anziché ergere muri, mettere porte antifuoco contro l'AfD, forse bisognerebbe trovare il modo di farli governare, metterli alla prova e vedere se riescono a mantenere tutte le promesse che hanno fatto, che stanno facendo ormai da anni e anni, e che li hanno portati sicuramente a crescere nelle elezioni, ma che poi appunto devono essere messe alla prova dei fatti. Se gli si impedisce di governare, probabilmente continueranno a crescere.
E va bene, Giulia, ci fermiamo qua per la puntata di oggi. È tutto. Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.